Dal 2013 a oggi sono morti in Puglia 21 milioni di ulivi. È la più grande epidemia delle piante al mondo e continua ad avanzare nel silenzio generale. Sono Daniele Rielli e nel mio nuovo libro Il fuoco invisibile racconto come è iniziata questa epidemia e come le teorie del complotto ne abbiano per anni impedito il contrasto. Racconto la vita degli scienziati che hanno scoperto la malattia e sono stati accusati di averla diffusa. Racconto gli sforzi di chi lotta ogni giorno per rendere di nuovo possibile far crescere gli ulivi. Racconto i segreti di un'industria sconosciuta, quella dell'olio, e indago il legame della mia famiglia e di tante altre famiglie pugliesi con gli alberi simbolo del Mediterraneo. Il fuoco invisibile è un libro su un disastro naturale, ma anche, e soprattutto, sulla capacità delle storie di guidarci e ingannarci. Il fuoco invisibile è in libreria dal 28 marzo. Nella descrizione trovi le date del tour che mi porterà a presentarlo in molte città d'Italia. E ora, una nuova puntata di PDR. Buon ascolto.
Ciao Geno, benvenuto al podcast.
Buongiorno, Andy, come sta?
Tutto bene. Senti, lo sai che cercando Geno Arnone su Google viene fuori una foto di Gipi?
Certo, il top is it. Viene fuori una foto di Gipi, è una cosa terribile. Viene fuori una foto di Gipi e viene fuori... La prima foto mia che compare nella galleria è un fotogramma del film che abbiamo girato con Gianni, dove io ho una specie di smorfia contrita sul volto, che è una cosa terribile. Infatti... Non so, ma in questi casi a chi ci si rivolge per cambiare le foto? C'è un servizio di Google?
Il signor Google, però non so, non deve essere facilissima risoluzione.
No, però adesso, guarda, in realtà c'è stato un upgrade nella mia, come si dice, nella mia vetrina di foto su internet. Adesso compare un ritratto che mi ha fatto Gianni sempre, che è una roba un po' più nobile rispetto alla sua triste faccione.
Però sai che le ricerche su Google sono personalizzate, no? Per cui non è detto in realtà che adesso...
Guarda, avevo questo sospetto che comunque fosse finalizzato comunque a farti stare bene, nel senso, cioè cerchi in qualche maniera di darti quelle informazioni su te stesso che ti possano rassicurare. Cioè, ma tu sì, ascolta, tu che sei un mezzo nerd, tu usi Google come...
No, mio quarto, quasi metà di complottista, per un periodo ha usato il temibile DuckDuckGo.
DuckDuck.
No, funziona abbastanza male, quindi poi in realtà a fine uso Google.
Ha una grafica un po' da poracci, DuckDuck, c'è già capito l'interfaccia, mi metto un po' tristezza. Cioè preferisco la roba un po' più pulita. Come...
Sì, poi un sacco di cose non escono. Cioè il contrario, diciamo, su Google no, non escono le cose... più complottiste, e di là magari non ti escono le cose principali che comunque nella ricerca possono essere utili.
Ma una persona come te che sulla privacy online, il trattamento dei sensibili, ci ha scritto un tomo di dimensioni epocali, quasi bibliche. Come vive la quotidiana navigazione nell'internet? Cioè, tu che fai? Tipo, quando ti chiedono ormai sempre tipo l'indirizzo email o il numero di cellulare, tu cosa fai? Hai tipo tutta una serie di di numeri civetta, tipo bisignani all'epoca, come fai?
Allora, finché c'erano le cabine telefoniche lì delle lettere, e adesso è un po' più complicato. No, comunque la realtà dei fatti è che purtroppo
sei arreso.
Mi sono un po' arreso, anche perché col podcast diventa difficile gestione. Per dire, io non avevo nessuna app dei social sul telefono, adesso ce n'è un paio. Non tutte, devo dire, però Instagram e Facebook tocca averle, non le uso, però io proprio non vorrei averle, quindi mi dà abbastanza fastidio. E poi per il resto sì, no, è un trade-off, diciamo. Se tu sei già... la privacy digitale è veramente un lusso per milionari ormai, oppure al contrario per emarginati sociali totali.
Esatto, per psicopatici.
Perché diversamente diventa problematico. Per esempio, io ho visto anche quando è uscito appunto Odio, il libro a cui fai riferimento tu, io per 2 anni non avevo fatto nulla sui social, cioè l'algoritmo mi ha penalizzato pesantissimamente, cioè nel senso, c'è gente che ancora adesso mi scrive e dice ma io ti seguivo sempre, poi sei sparito, dai. Guarda, no, in realtà... Solo che anche quando ricomincia a fare cose, molta gente rimane esclusa poi dal... Cioè, l'algoritmo è il padrone definitivo, no? Nel senso che vuole che tu lavori a oltranza gratuitamente.
Cioè, in pratica tu devi comunque presenziare nella rete, un po' come gli aperitivi degli sceneggiatori, tu comunque ci devi andare. Perché sennò alla fine poi quando fai qualcosa non ti... Esatto. Prendere in considerazione, sì. È vero, è vero.
E tu come la gestisci la questione degli aperitivi con i sceneggiati?
Allora, io sono... Ah, ok. No, io non sono bravissimo nelle public relations, sono abbastanza scadente nelle public relations e fino a un po' di tempo fa avevo questa pessima abitudine di contrastare l'ansia sociale bevendo alcol, spesso prima di uscire, cioè prima di andare là, tipo a casa bevo due birre, dico così quando starò in questo contesto, in questo aperitivo a Monteverde, sarò simpatico e prestante. Ogni volta si traduceva in figure terribili, cioè figure di merda enormi, che probabilmente mi hanno compromesso un sacco di occasioni di lavoro, o meglio, mi piace pensare che derivi da questo.
Esatto.
E non dal fatto che non ero all'altezza.
No, anche a me è capitato sì, di usare questa tecnica, però poi dopo finisco sempre a bere troppo, poi dopo la notte mi sveglio. Ma cosa ho detto?
Sì, esatto, il senso di colpa terribile. Sì, ma infatti, cioè, diciamo che da questo punto di vista è una strategia un po' da pischelli, che si impara ad evitare col tempo, no? Cioè, tu adesso come ti comporti, ad esempio? Cioè, supponiamo che tu in questo momento ti trovi ad un aperitivo a Studio 33 con delle persone, no? Tipo con delle persone, con degli editori.
No, allora, io tendenzialmente la mia vita è abbastanza da eremita proprio per questo, cioè nel senso che faccio fatica, cioè, perché poi gli ambienti così, diciamo, definiamoli creativi, hanno spesso un grado di conformismo culturale che veramente ammazzerebbe un cavallo, quindi non è sempre così, ci sono anche persone interessanti. E anzi, quelle persone più interessanti che conosco vivono in quell'ambiente poi alla fine dei conti. Però mediamente è difficile, non è semplice. Quindi non ho...
Hai ansia da prestazione, Rianni? Tu hai ansia da prestazione diciamo, nelle conversazioni tra addetti ai lavori? Io tantissimo, io tantissimo.
Sì, un po' ce l'ho. Anche perché, diciamo, una categoria di persone come noi, insomma, che sono viziosi mentalmente, per costituzione, no? Quindi... Poi lì arrivi al punto veramente che ogni cosa può essere interpretata tipo come fosse un testo bizantino in 100 modi diversi ed è veramente un piano scoscese da cui non esci più, no? Quindi, sì, no, come siamo arrivati a parlare di questo?
Non so, siamo partiti da Google, dalla privacy su Google.
Senti, no, invece una cosa che mi ha divertito molto, invece che appunto che costringermi in pensieri che poi diventano convoluti su se stessi, come talvolta accade in queste occasioni di cui stavo parlando, è questo fantastico libro.
Ma addirittura capito proprio con...
Hai capito?
Con... Esatto. Davanti.
Esatto. E devo dire che era molto tempo che non mi capitava di ridere così tanto con un libro. Sì, veramente la vita della mia ex per come la immagino io, che tu hai scritto e poi Eliana Albertini ha illustrato. Com'è nato questo libro? Cioè, mentre noi attendiamo il tuo grande romanzo, no? Tu hai scritto la graphic novel. Perché?
Su commissione, banalmente Minimum Pax, un anno e mezzo fa circa, mi ha contattato chiedendomi se volevo scrivere un fumetto comico che parlasse di femminismo. Quindi era proprio, cioè, avevo già una sorta di recinto tematico. E io ho detto subito sì, ovviamente, sia perché diciamo, era una tematica che allora, così come adesso, in realtà era molto viva, ma in realtà era un mega trappolone, perché si tratta di una tematica molto scivolosa, nel senso, specie in ambito comico, cioè dire a un maschio etero, bianco, cis, come me, di scrivere un libro comico sul femminismo, è come dire, tipo, che ne so, a uno del Ku Klux Klan di scrivere un libro comico sui neri con le dovute le proporzioni. E quindi, come dire, scemmata il sentirmi lusingato, iniziale mi sono posto il problema, dico, ok, ma come lo scrivo un libro del genere? Perché io di base nasco come autore comico di... monologhi, cioè nel senso delle cose che dove io in prima persona esprimo le mie opinioni. E mi sono reso conto che sull'argomento in questione non avevo delle opinioni così chiare, sia perché non ho gli strumenti culturali, ma poi perché non mi interessava particolarmente come argomento, nel senso l'ho sempre vissuto in maniera contemplativa, no? Cioè, tutte queste lotte sull'affermazione del genere, sulla discriminazione della donna, eccetera, eccetera. E quindi sì, alla fine ho cercato di fare una cosa che finora non avevo mai fatto, ovvero non fare satira politica o sociale, ma fare comicità sui sentimenti. Quindi, di base, quello che ho cercato di mettere in scena sono stati i sentimenti di una serie di personaggi, nessuno dei quali si può dire sia io, di fronte a quella che è la prima trincea del rapporto uomo-donna, cioè la relazione di coppia. Niente, quindi, però mi interessava, cioè quello che sia io che Eliana ci siamo detti più volte è che l'argomento è stato puramente casuale, cioè a noi interessava scrivere e a lei disegnare un libro che facesse ridere, quindi avrei voluto parlare di, non lo so, di gender fluid, di riscaldamento globale, eccetera, eccetera. La mia priorità, perché la mia deformazione mentale è quella di scrivere cose che facciano ridere, e quindi si sì, è andata così. Proprio per il discorso che è un argomento sul quale non ho granché da dire, ho evitato l'io narrante, cioè non c'è un genero che dice eccolo cosa penso io della cosa delle donne. Ho messo semplicemente in scena una serie di personaggi che sono tutti dei perdenti, cioè nessuno di loro ha pienamente torto, ha pienamente ragione per portare avanti le motivazioni della loro vita.
Sì, beh, ovviamente la strategia narrativa, perché poi c'è, cioè, di fatto c'è sempre comunque la tua opinione dietro, no?
Io stesso, tipo, allora, cioè, come dire, in diversi dei racconti che ci sono nel libro, si contrappongono sostanzialmente due visioni, quella di un maschio e quella di una donna. Spesso si parla di rapporti di coppia, quindi crisi di lunghe relazioni oppure fasi di corteggiamento, eccetera, eccetera. E quindi ognuno portava avanti le proprie motivazioni, e io stesso, mentre scrivevo il dialogo, cioè, mi rendevo conto che non avrei saputo per chi parteggiare, sostanzialmente. E questo, cioè, per me è stato molto stimolante nell'andare avanti. Perché, cioè, ecco, però, forse l'unico ambito nel quale io ho espresso di più la mia opinione è quello che riguarda quello che secondo me è il vero argomento di questo libro, che è il rapporto tra la comicità e certe tematiche. Cioè, in questo libro si parla molto di comicità, sia perché per forza di cose il protagonista, che è una sorta di mio alter ego, fa il mio lavoro, quindi diciamo è uno sceneggiatore comico. Sia perché a un certo punto si inscena una sorta di polemica tra me e la casa editrice,
Sì, fa
che
molto ridere.
è il motivo per il quale in fase di ideazione del libro ho chiesto che a disegnare fosse una ragazza, che poi si è rivelata bravissima ovviamente, però a me piaceva l'idea che a un certo punto nella trama del libro ci fosse questa finta polemica che si traduce poi in una sorta di lungo scambio epistolare tra me e la casa editrice sul fatto che Eliana non se la sentiva di disegnare le cose che io avevo scritto, quindi prendere in giro in qualche maniera questa sorta di spettro della censura di cui molti autori comici si sentono vittime, e che secondo me è vero fino a un certo punto.
Ok, questo è molto interessante, però volevo dirti una cosa, che per colpa vostra di questo libro, io ho visto a veneranda età, insomma, relativamente avanzata, Titanic, che non avevo mai visto in vita mia, perché quando era uscito ero un adolescente che odiava
Certo,
il mainstream come usava una volta, e quindi, e devo dire, non è un brutto film. E mi ha fatto apprezzare di più, insomma, questa parte di parodia che c'è dentro, o meglio, la storia rovesciata, che è molto, molto divertente. Cioè, tu racconti la storia vista dal riccone di Titanic.
sì, quando mi è venuto in mente di usare la storia di Titanic, anche io ero in dubbio sul fatto, dico ok, ma se qualcuno non ha visto il film, cioè si perderà qualcosa. Il punto è che secondo me
Ma
Titanic
io,
ormai,
scusami, a parte credo i ragazzini che stavano in disparte nelle
certo,
foto con la faccia truce a 13 anni, credo che più o meno tutto il pianeta avesse visto Titanic, almeno
ma
della
poi
nostra generazione.
esatto, ma poi anche per le nuove generazioni che probabilmente non l'hanno visto, però ormai Titanic secondo me ha assunto i connotati della favola. Cioè, nel senso, nessuno ha mai letto veramente Cenerentola, però sai qual è la trama di Cenerentola, e ormai per Titanic secondo me vale la stessa cosa. Cioè, non Titanic ovviamente la nave, ma Titanic, Rose e Leonardo DiCaprio, diciamo.
Certo.
E quindi insomma, hai visto Titanic? Hai visto che c'ho ragione io? Cioè, nel senso che sostanzialmente, dalla prospettiva di Caledon, quello che accade su quella nave è indecoroso dal punto di vista etico. Cioè, nel senso, è veramente la storia di una millennial dell'epoca, perché siamo peraltro a cavallo di un altro secolo. Una millennial annoiata e sarcastica, che tradisce il suo futuro sposo con un pancavestita che ha incontrato su una nave.
Sì, allora, secondo me la differenza rispetto all'archetipo contemporaneo è che lui è povero. E diciamo, il povero è un po' uscito dalla narrazione, no?
Verissimo, è
Non ne frega
verissimo.
più niente a nessuno dei poveri nelle narrazioni contemporanee, mentre lì invece questo era un contrasto importante, no? Lei vedeva in lui questo più genuino, più vero, eccetera. Questo è dove si sente più il tempo. Però sul resto, sì, è vero, lei è una figura molto, molto contemporanea.
Lei è una figura molto contemporanea. Lei è la classica che alza gli occhi, capito? Cioè, che alza gli occhi quando sente qualcosa che secondo lei
Eh sì, esatto.
esatto. Cioè, lei oggi direbbe ok, boomer. Lei oggi direbbe ok, boomer. In maniera convinta.
Sì, e poi però. C'era una parodia che girava su internet, non so se l'hai vista, sul naufragio del Titanic oggi,
Ah no.
con gli uomini che si fingono, che si identificano come donne che cercano di salire sulle
Ah,
scimitarre.
che figata. Carina. Carina.
Sì, non è male, non è male. Sì, no, rispetto a quello che dicevi tu prima della censura, è sicuramente vero. Al tempo stesso mi chiedo, cioè, quante volte si può scrivere un libro come questo, nel senso che decostruisce, no, questo genere di ossessioni contemporanee? Perché il libro è molto bello, mi è piaciuto molto, come ho detto, mi ha fatto ridere, però molto ridere anche. Però appunto, non so quante volte puoi ripetere questa operazione di passare sotto traccia, cioè, nel senso, il vantaggio della comicità in tempi più aperti dal punto di vista della libertà d'espressione è che non ha sempre bisogno di dirti ora sto criticando questa cosa in maniera laterale, anche molto ben fatta, molto intelligente, però è come fare comicità sotto un regime un po' lasco, non un regime dove veramente ti mettono in galera, no? Però devi sempre girare attorno al fatto che c'è questa regola molto forte che devi spiegare perché la prendi in giro o devi trovare un angolo nuovo. E da un lato mi rendo conto che questa cosa qui dal punto di vista creativo è stimolante e vedi i talenti in azione potenzialmente, no? Però rischia tutto poi sul lungo periodo, se la ripeti all'infinito, di diventare tutto un commento alla regola. Non so se mi sono spiegato.
Certo, no, sì. Boh, cioè, secondo me una riflessione che ho fatto in questi giorni è che secondo me l'unica vera bussola morale al momento su ciò che si può dire e ciò che non si può dire è il capitalismo. Ed è quello che è successo con Roald Dahl, no? Cioè, mega polemica sul fatto che i libri di Roald Dahl non dovessero contenere quei termini. E la casa ha detto, ok, giusto, ne facciamo un'edizione con e un'edizione senza. Cioè, secondo me, lo spettro del non si può dire niente viene confutato da cose come gli spettacoli su Netflix di Dave Chappelle o di Ricky Gervais, che comunque fanno parte. Cioè, come dire, all'interno del gioco polemico che viene messo in scena da qualche anno, continuano ad esistere e continuano a far fatturare a Netflix o a chi per lei diverse centinaia di milioni di dollari. Quindi, allora.
Oh, scusami, questo è vero, però è anche vero che sono, diciamo, i prodotti apicali che un'azienda di quelle dimensioni fanno fatica ad ignorare, sono comunque tutte persone che si sono create in un altro ecosistema informativo, quando c'era la TV, quando c'era un'editoria molto più forte. Cioè, ad esempio, io ho 40 anni, no? E secondo me oggi un ragazzo di 25 anni che scrivesse quello che è stato il mio primo libro in Italia, e quindi noi in America o in Inghilterra la situazione è molto più pesante oggettivamente, non so se sarebbe pubblicato, perché dovrebbe passare da da un primo, anche con l'ingenuità delle cose che scrivi a quell'età, non sto dicendo che fossero prime cose, fossero dei capolavori, perché non lo erano assolutamente, però diciamo devi passare attraverso un filtro che è molto ideologico, perché soprattutto magari nei casi delle case editrici sono dei ragazzi molto, o delle ragazze molto giovani che fanno le lettrici, i lettori in ingresso, no? Che sono tendenzialmente quelli un po' più indottrinati, quindi non sarebbe facile. Ma infatti, guarda, da questo punto di vista magari nessuno li scrive, ma mi sembra strano, ma non stanno emergendo autori nuovi, libri nuovi che non siano proprio in linea con col mainstream contemporaneo
adesso. Allora, secondo me è richiesto, io ti parlo soltanto nell'ambito, diciamo, dell'autorato comico, che non ho, cioè, è l'unica cosa in cui penso di sapermi muovere. Non sono né uno scrittore né uno sceneggiatore drammatico, ok? Secondo me è richiesto, cioè è sempre richiesto agli autori uno scatto di intelligenza e di tecnica per affrontare quella che è la situazione che ti circonda. Nel senso, allora, io ti conosco un sacco di anni e te abbiamo grosso modo iniziato a scrivere nello stesso periodo, e all'inizio anche tu, cioè sostanzialmente sempre, diciamo, con un taglio più giornalistico, eri comunque un autore comico. E ti parlo per la mia esperienza personale, tipo quando mi hanno chiesto di scrivere questo libro, visto che io in passato spesso nelle cose che scrivevo e parlavo di rapporti uomo-donna, ho detto ok, fammi andare a rileggere le centinaia di pagine di cose che avevo scritto, e ho provato un tenero imbarazzo nei confronti di quello che avevo scritto.
Ma questo l'ho capito.
Sì, provo tenerezza nel rileggere cose che avevo scritto ormai tipo 10-12 anni fa, più o meno, forse anche di più. Perché mi rendevo conto che, nonostante fossi mosso da genuina passione nello scrivere queste cose, non avevo probabilmente la giusta esperienza che serve per fare queste cose, quindi erano ricchi di cliché anche tematici, no?
Sì, si faccio così perché vale lo stesso per me, non perché poi dico.
E quindi poi crescendo ti rendi conto, e magari facendo. Allora, tipo, una cosa a cui pensavo è che quando ho cominciato, io ero convinto di essere bravissimo, anche perché avevo dei buoni feedback, no? E quando poi invece diventi più esperiente, ti rendi conto di quanto già è stato fatto di migliore rispetto a quello che hai fatto tu, e di quante infinite siano le potenzialità di migliorarsi, ed è là che incominci a ragionare, secondo me, come semi professionista, cioè una persona che si rende conto dei propri limiti. E secondo me, cioè, quindi, come dire, uno dei motivi per i quali tutte le robe che avevo scritto in passato oggi sarebbero state improponibili è sicuramente in parte legato al fatto che si è sviluppata una maggiore sensibilità verso alcune tematiche, verso alcune nuove categorie di persone che sono entrate in quello che è il dibattito sociale. Perché, capito, 15 anni fa il concetto di gender fluid non esisteva nemmeno, comunque erano semplicemente considerati probabilmente degli omosessuali. Ma poi soprattutto perché 15 anni fa, nello scrivere un pezzo comico, io sceglievo la via facile, e il cliché della frecciatina all'omosessuale, se ci pensi, non è molto diverso del cliché della suocera rompicoglioni.
Ah,
cioè, sono, capito? Cioè, sono delle figure che appartengono a quella enorme commedia dell'arte che è la letteratura comica, che fa comodo in alcuni casi chiamare, così come gli ebrei, le persone di colore, eccetera, eccetera. E quindi, come io e te nel 2010 trovavamo, in inglese si dice hack, in italiano è come banale, trovavamo, cioè banale, scrivere una battuta sulla suocera rompicoglioni, probabilmente oggi le nuove generazioni trovano banale una battuta che parla della fragilità dei gay. Quindi, cioè, allora, il nostro è un mestiere che, se ti pagano, è un mestiere privilegiato se ti pagano. E quindi, perché sostanzialmente tu vieni retribuito per scrivere stronzate, nel mio caso. Quindi, secondo me, c'è richiesto, cioè è doveroso da parte nostra fare uno sforzo nell'intercettare, cioè semplicemente come cambia la comicità.
Ma io su questo sono molto d'accordo e credo che sia importante anche crescere come autori nel tempo, perché è inevitabile. Comunque quando sei più giovane non hai proprio a parte che probabilmente anche quell'aggressività deriva in larga parte da insicurezza, no? Anche rispetto al proprio posto nel mondo che si sta ancora creando, eccetera. Questo è in un certo senso fisiologico, mi sembra difficile che non accada. Se non accade, uno allora è veramente veramente bravo già in tenera età, diciamo così. Però secondo me sono un po' due discorsi separati, la progressione artistica, autoriale, diciamo, e quelle che sono invece le regole condivise di una società. Per farti un esempio, Charlie Hebdo, cioè ancora oggi, cioè roba illeggibile secondo me, però a me fa piacere che esista, non so come dirti. E come tante altre cose, no, che su cui io non sono d'accordo, mi sento rassicurato dal fatto che esistano. Questo è un po' il mood che è cambiato, no, secondo me, nella società. Cioè l'idea è che se c'è una cosa su cui tu non sei d'accordo, non deve esistere. Questo è, secondo me, è proprio un altro discorso rispetto a dire io mi evolvo come artista, come autore, e ho una visione più con più sapienza, con più saper fare, con più profondità, con più punti di vista.
Certo.
Che sicuramente è positivo ed è meglio che esista, e se uno riesce a portare avanti questo percorso è buon per lui, no? È quello che io voglio leggere. Cioè, ad esempio, questa nuance attorno allo scrivere, al costruire una narrazione nel vostro libro viene fuori tantissimo. È un libro comunque divertente ma molto raffinato tecnicamente, no? Quindi ben venga. Però nel senso, io non trovo, cioè, proprio preoccupante se qualcuno che non ha invece queste capacità necessariamente deve essere messo a tacere, capisci quello che voglio dire?
Ma ti ripeto, secondo me il disprime rimane sempre il capitalismo, cioè nel senso Charlie Hebdo continuerà a desistere fino a quando il suo editore ne avrà un ritorno economico conveniente. Per lo stesso motivo Netflix ha abbracciato e sposato la causa woke nelle sue produzioni, non penso per un discorso di etica e di corporation, ma perché hanno capito che probabilmente questo nuovo filone intercettava una nuova categoria di consumatori che sono le nuove generazioni che vogliono identificarsi in tematiche o in narrazioni. Cioè, nell'istante, capito? Cioè, nell'istante stesso in cui, però tu dici, se ne, come dire, se la linea, diciamo, editoriale preclude la possibilità a chi non segue questa scia di potersi esprimere, come fanno a nascere i nuovi talenti?
Beh, e poi c'è un'altra questione, il discorso del capitalismo che tu dici è molto interessante, però non è un meccanismo in tempo reale, e c'è anche, diciamo, un discorso sulle imprese create a debito, no? Cioè, nel senso che le imprese tech sono tutte delle grandi scommesse, no? Quindi hanno una capacità di agire, di investire, che non necessariamente risponde in tempo reale a quella che è la loro capacità di creare profitto. Cioè, Twitter non ha mai fatto profitto in vita sua, cioè da quando esiste. Netflix, adesso è un po' che non guardo il titolo, ma 6 mesi fa ha crollato il 50%, magari adesso cosa. Però, insomma, non è detto che queste linee poi siano culturali, dico editoriali, siano necessariamente l'espressione della volontà della maggior parte del mercato, no? Ci sono anche degli spazi che poi vanno a chiudersi, eh? Cioè nel senso che sul lungo periodo probabilmente Netflix si riequilibrerà, oppure emergeranno altri soggetti che invece rispondono alle esigenze di un pubblico più conservatore. Però esiste uno spazio in cui può essere bruciato capitale, no? E in cui si fa una cosa anche per dei motivi ideologici, non solo di target. È chiaro che qua il target era andiamo a prendere ragazzini che sembrano credere molto in queste cose, poi si autoalimenta, noi lo alimentiamo. Però appunto c'è una componente di debito talmente tale nella nostra economia. Io non sono un economista, però diciamo, a questo mi sembra un aspetto abbastanza semplice, che ti può permettere di fare dei periodi anche lunghi di qualche anno di prodotti ideologici, no? E vedere cosa fa il mercato.
Poi però, cioè, per tornare al discorso da cui siamo partiti, come dire, mettere in scena e narrare questo momento è molto interessante dal punto di vista comico
Assolutamente.
e satirico. Nel senso, cioè, superato quello step in cui si tende all'autocommiserarsi perché nessuno ti fa esprimere in quel momento là, puoi mettere in scena questa cosa, cioè, comunque.
Però, ad esempio, nei libri esiste ancora un grande livello di libertà, no? Perché poi, soprattutto in Italia, sono una nicchia, una bella nicchia, anche molto fiorita, c'è tante cose interessanti. Però, insomma, quel libro lì, come l'avete scritto voi, non so se si potrebbe trasporre in quella maniera. Adesso tu mi farai vedere il tuo deal con HBO.
Guarda, no,
Però.
alla fine, cioè, dal punto di vista non ti so dire, però quello che posso dire è che se mai dovessi mettere in scena una cosa del genere, mettere in scena un personaggio che appartiene, diciamo, alla vecchia scuola della comicità, nel tentativo di fargli dire quelle cose che Netflix non può far dire, capito? Cioè, nel senso, cioè, se tu metti in scena con me antieroe, quindi un personaggio che come dire, nel gioco delle parti è un personaggio sbagliato, tu in qualche maniera potresti, con tutti i beep del caso, con tutte le allusioni del caso, fargli dire quelle cose.
Speriamo,
Capito? Cioè,
la guarderei
non lo
volentieri.
so, capito?
Sì. No,
Nel senso, cioè, secondo me, cioè, te l'ho detto,
ma
insomma.
è chiaro che, ma sicuramente è stimolante, è chiaro che dal punto di vista dell'autore tu non puoi mai sapere veramente se la storia che tu hai scritto non è abbastanza buona oppure c'è un problema di sistema, diciamo. Quindi questo è un argomento scivoloso. Tendenzialmente, in genere, sei tu che non sei abbastanza bravo, tendenzialmente, no? Però. Estendendo questo discorso appunto al di fuori del mondo degli autori, cioè, questo problema secondo me
No, certo.
esiste in maniera più ampia, diciamo, no?
Ma
Però.
tu non hai la sensazione che tutte queste tematiche legate alla cancel culture, oppure ad esempio alla vicenda tipo dei transessuali che interessa più gli Stati Uniti, eccetera, eccetera, siano delle cose che interessano soltanto a una bolla abbastanza ristretta che siamo noi, cioè nel senso che
Totalmente, ma
alla fine non gliene frega niente.
io infatti devo dire, il dibattito su queste cose in Italia non è che lo segua molto, mi arriva così, ma però seguendo molti prodotti americani, no? Quello ti arriva per forza perché lì è veramente l'aria che respirano, no? Ormai. E
Certo.
quindi, però sicuramente è un tema che, cioè, se domani non esistesse, non so, sentirei la mancanza, capito? Cioè, no, penso che sia assolutamente così, ma lo vedi poi anche dai risultati delle elezioni, cioè voglio dire, i media parlano di temi che evidentemente alla maggioranza degli italiani non interessano,
Mi
proprio,
interessa,
ma proprio
molto.
minimamente. Però questo è interessante, come anche questa come frattura, c'è sempre stata ovviamente una distanza fra classi sociali, fra media e realtà e rappresentazione, però in questa epoca storica mi sembra piuttosto più scavata di prima. Cioè, nel senso che gli interessi della, così, chiamiamola così, classe mediatica, sono molto diversi da quelli di chi
Ok.
in altri, cioè proprio programmaticamente diversi, no? Cioè, voglio dire, adesso ti faccio un esempio concreto, no? Anche adesso la copertura mediatica per l'elezione della Schlein al PD, no? Al netto di quanti poi voti potrà prendere questo tipo di PD, è impressionante perché non corrisponde, cioè è un over-rappresentazione rispetto a quello che probabilmente saranno i risultati,
Sicuramente, sicuramente.
perdonami il l'inglesismo farlocco e sbagliato, però hai capito quello che ti voglio dire. Cioè, sono cose interessanti su cui riflettere, perché in genere quando si creano queste fratture non finisce mai bene.
Ok, sono d'accordo. Però continuo a immaginarlo come una roba opportunistica, cioè legata a quello che ne è il ritorno economico e commerciale della cosa, cioè nel senso, penso che, allora, sappiamo da sempre che i consumatori più ambiti sono i consumatori giovani, no? Perché sono più impulsivi negli acquisti, eccetera, eccetera. la mia e la tua generazione è cresciuta con ideali derivativi di natura politica, nel senso, almeno penso, nel senso che noi eravamo giovani, ti identificavi o coi fasci oppure avevi la maglietta e dice che pare. E in quel periodo storico, quella identificazione politica era importantissima per noi e si traduceva poi in una serie di scelte anche di natura commerciale, che non era soltanto comprare l'unità piuttosto che andarsene a vedere Gigi Doug. Oggi è morta l'ideologia politica, quel che si dice, e le nuove generazioni sono interessate più ai diritti civili. E quindi i diritti civili diventano un nuovo campo su cui, cioè un nuovo campo da lottizzare dal punto di vista economico. E quindi probabilmente un articolo sulla Schlein porterà più click, una narrazione sulla Schlein porterà più gente a ricondividere quella roba là, e così come una serie Netflix dove nel presepe dei personaggi che lo sceneggiatore ci ha messo ci sono tutta una serie di ignoranze, porterà una maggiore visione di quella roba là.
Però non dimenticare che...
Però scusami, sempre però sottovalutando quella che è l'intelligenza dello spettatore medio o del lettore in generale, si sottovaluta sempre secondo me.
Sì, questo è sicuramente vero.
Cioè, la gente non è stupida, cioè la gente si rende conto quando stai facendo le cose semplicemente perché pensi che possano funzionare senza una vera convinzione.
Sì, secondo me uno però dei grossi motivi per cui questa ideologia si è affermata sui media è anche diciamo come viene spinta dagli uffici marketing, nel senso che quasi tutte le campagne pubblicitarie oggi, ma quasi tutte magari è un'esagerazione, però veramente un numero importante, probabilmente maggioritario, è tutto orientato a questo genere di temi, no? Oppure le cose green.
Greenwashing, certo.
Esatto. E questo perché fondamentalmente hai il capitalismo rimane al suo posto, anche con le strutture peggiori potenzialmente, basta che gli dai una patina di accettabilità. È una cosa che a me... colpisce molto di quest'epoca anche per i ragazzi e le ragazze più giovani, no? È che forse uno che oggi ha 15-20 anni può non sapere che tu puoi avere delle posizioni etiche e morali senza necessariamente pubblicizzarle.
No, certo, benissimo.
O farne, diciamo, un valore di scambio o professionale nella tua vita, no? Cioè, perché guarda che questo è un cambiamento importante, no? E quindi c'è anche la questione del potere di ricatto. C'era un libro, forse l'ultimo libro di Nassim Taleb, che parlava proprio del ricatto delle minoranze dal punto di vista capitalistico. Cioè, se io facevo l'esempio di un prodotto che era, mi sembra, un'aranciata, si poteva fare in maniera kosher oppure no, e farlo costava pochissimo e però ti ampliava il mercato, no? E quindi dice, un mercato capitalistico, le minoranze che ti costringono a dei cambiamenti che per te non sono particolarmente costosi, come ad esempio fare una campagna di marketing invece che un'altra, avranno sempre ragione, no? Perché hanno...
Perché si traducono in più consumatori, cioè comunque tu sai, cioè, nel senso, chi più di un'azienda può ambire all'inclusività se questa si traduce in maggiore utenza che acquista il tuo prodotto?
Sì, ma non dimenticare anche il potere di ricatto, cioè se io sono un manager di una grande azienda o il capo di un'agenzia pubblicitaria che ha un accordo grosso, no, per questo brand e mi esplode un marrone su Twitter, no, ma poi bastano veramente 1000 invasati, no, che dicono la tua campagna non è inclusiva, non è, eccetera. Questo per me è un problema.
Ah, certo.
È un problema che sale poi tutta la catena, quindi diciamo piccole minoranze con i social hanno un potere di ricatto molto importante, no?
A voglia.
E anche questo è un fattore che però non è un fattore di mercato, perché poi vai a contarli, anche la ripresa che fanno i giornali di certe polemiche. Io ho intervistato, era venuto qua al podcast in realtà Luca Bizzarri, no? Lui diceva, ma io alle volte faccio dei tweet che c'hanno, capito, 300.000, come si dice, cuoricini, no?
Ok.
100.000 retweet e 10 che o 100 persone che dicono che è una boiata, una bestialità, no? Il giorno dopo il Corriere magari scrive: ah, bufera social, no? E lo fanno per prendere.
Però Luca Bizzarri, buon per lui, continua a essere lì, cioè è al di là della temporanea bufera. Alla fine lui, concretamente, nel caso di Luca Bizzarri, e non sto parlando del professore dell'università degli Stati Uniti che è stato defenestrato perché aveva detto una roba, ok? Allora, nel caso di Luca Bizzarri, che cosa si è tradotto veramente di nocivo nella sua carriera?
No, ma infatti qua non era un caso di censura, era proprio un caso di amplificazione di minoranze rumorose, ecco. Cioè, nel senso, è molto più facile vedere le persone contrarie che le persone a favore, no?
Allora, io su sta roba ho una mia micro teoria e ti scriverò rapidamente. Allora, secondo me, tutti cambiamo sui social, chiunque si esprime sui social ambisce a quella fetta di visibilità, no? Poi chi lo fa per lavoro come me, te, i cosiddetti creator, ci ambisce più che probabilmente di mia cugina che posta le foto.
Ho avuto un brivido quasi quanto come quando ho detto io overreazione.
Esatto, creator è terribile, non so.
Vai.
Per avere visibilità sui social tu puoi fare due cose, o creare qualcosa o distruggere qualcosa che qualcun altro ha creato. E in entrambi i casi ti porta ad un ritorno. Io me ne sono accorto tipo 2 anni fa con una striscia che aveva fatto il GP, no? Cioè, GP aveva fatto questa striscia, 5-6 vignette, parlava di un tema, adesso non ricordo qual era, e sostanzialmente si era creato una sorta di...
Quello del commissario...
Quello del commissario, esatto. E si è creato una sorta di piccola polemica dove... E in quella sequela enorme di commenti c'erano persone che lo attaccavano in maniera anche molto violenta e che ne avevano ricevuto un sacco di cuoricini, nel senso, in quel momento anche queste persone, parassitando su quello che era un contenuto creato dagli altri, avevano avuto un ritorno di creatività, cioè di visibilità. Il punto è, cioè, quando io scrivo una battuta e diciamo che la comicità per sua intrinseca natura è una delle cose che più può essere soggetta a interpretazioni differenti, no? Perché si basa sul paradosso, sull'iperbole, su cose che, capito, possono... Cioè, quando io scrivo una battuta e gli altri non la capiscono, penso sempre, ecco, sono stupidi e non l'hanno capita. In alcuni casi, invece, quello che succede è che chi ha recepito quella battuta è così più intelligente di me da aver capito quella battuta, ma... da strumentalizzarla a suo favore, cioè, capito? In quel caso, come dire, coglierne in maniera manevola un significato che era diverso da quello della battuta per poi darne un vantaggio, ma questo è uno dei rischi del nostro lavoro.
Questo è anche il problema del privare, diciamo, della quanto sia facile privare di contesto delle singole frasi, quello che viene detto, perché ad esempio questa striscia di cui parlavi tu, di GP, cioè era abbastanza chiara, lineare, insomma, però ovviamente tutto si, cioè io ero assolutamente d'accordo, ma al di là del fatto se io sono d'accordo o no, c'aveva una sua unità, una sua coerenza narrativa. È molto facile prendere un pezzo di quella cosa là e inserirla in un altro contesto dove assume tutto un tono molto più negativo, sì, più sessista, più quello che vuoi, insomma. Comunque connotarla in maniera ideologica negativamente. Questo però cosa vuol dire? Che ci siamo condannati, diciamo, a usare bit di comunicazione microscopici e il meno...
No, siamo condannati a migliorarci. Cioè, siamo condannati a... Allora, cioè, diciamo che l'ondata di politicamente corretto non è tra le cose peggiori che... è accaduta nella storia dell'umanità.
Su questo non c'è
verrà cancellata come altre cose peggiori che sono state cancellate.
Questo non lo so, però può essere.
Ma sì, cioè, abbiamo sconfitto il nazismo, vuoi che lo sconfiggeremo il movimento woke? Ovviamente sto scherzando come paragone le cose, però...
No, però sai, il nazismo è stato sconfitto anche grazie al dominio tecnologico americano. Questa è una... comunque un fenomeno culturale di derivazione tecnologica, cioè nel senso, se non ci fossero le piattaforme, i fatte come sono fatte, quegli algoritmi che hanno, non avremmo mai avuto questa esplosione del woke, del politically correct nel nostro...
È verissimo. Però, cioè, ti ripeto, secondo me è il nostro mestiere è quello di affrontare, cioè, di affrontare quella che è la realtà dei fatti e fare uno scatto prima degli altri se vuoi sopravvivere come me. Parlo nel mio caso di
No, ma assolutamente, ma figurati, ma anche io provo, ma neanche tenerezza alle volte se rileggo le cose che ho scritto io ai tempi del blog. Tu appunto avevi un blog su cui abbiamo un accordo, un non disclosure agreement, chiameremo l'almanacco del trotto.it,
Voglio
quando eri appassionato di corsa dei cavalli.
il trotto, esatto.
Esatto.
È sempre una cosa che fanno durante, sai, quando ci vanno a fare i risultati delle elezioni nel periodo in cui non
Sì,
si può parlare,
esatto.
no? Fantino che va a Troie al 45%.
Sì, tortellino bolognese al 20%.
Esatto.
Chi sarà mai? No, appunto, io alle volte sono anche più severo di così nei miei confronti. Però questo introduce un altro tema, cioè le forme base. Tu dopo un po' che fai quella cosa, le riguardi e dici, Madonna, però qua si poteva fare molto meglio e un po' ti vergogni, no? Ma la realtà dei fatti è che c'è gente che invece rimanendo su quelle forme base ci campa una vita. Cioè, nel senso, sono base proprio per un motivo, cioè alla fine sono, come dire, trasversali, no? Nel loro essere molto semplici. Cioè, prendi la struttura tipica di un'affermazione di Scanzi, no? Per dire.
Certo.
Cioè, è super basica e molto dissociata anche perché il suo modo tipico è accusare gli altri di fare quello che fa lui, no? Tendenzialmente. Però quella cosa lì, per quanto sia sempre la stessa, ripetuta all'infinito e facilmente falsificabile, funziona tantissimo, cioè ha un pubblico molto grande. Quindi, quello che voglio dirti è, nel momento in cui tu migliori il tuo modo di scrivere e di creare, sei consapevole del fatto che comunque restringe anche un po' il tuo pubblico o non è un problema per te o non è così?
Tu quando scrivi un libro sulla xylella, sei consapevole del fatto che se avessi scritto un libro più generalista come Scanzi, probabilmente avresti abbracciato un pubblico maggiore? Probabilmente sì, però cioè, qua entra in campo una roba che non so come definire, se è una quota di narcisismo, di genuina ambizione, che fa sì che io mi vergognerei a fare cioè, tipo. Io proverei un maggiore imbarazzo a andare in televisione a fare un tipo di comicità che io trovo basic e che però magari mi permetterebbe di accendere un mutuo. Probabilmente non c'è, cioè, non lo so, poi è molto difficile da capire. Cioè, ecco, alcune volte mi sono reso conto che quello che secondo me è. Cioè, quello che io pensavo fosse snobismo da parte mia, di ah no, questa roba è terra terra, in realtà è mancanza di capacità. Cioè, io non sarei veramente. A me capita di vedere tipo dei reel su Instagram di autori comici molto pop che fanno un sacco di numeri con cose che obiettivamente sono molto basic. Però in quell'istante penso, cazzo, a me questa roba non sarebbe mai venuta in mente. Cioè, nel senso,
Certo, c'è anche questo, certo.
capito? Cioè, magari fossi in grado di, capito, di riuscire a trovare quella roba super mainstream, però in realtà forse non fa parte della mia forma mentis. O forse dovrei lavorare di più e migliorarmi in quell'ambito, perché di base sono molto pigro, quindi ci sta anche quello.
Beh, questo ad esempio per me, per il mio gusto personale, è Zalone, cioè a me Zalone piace molto in quello che fa.
Zalone è un genio. Ecco, Zalone è un genio totale, ma non è per niente basic. Ecco, Zalone è super raffinato.
No, appunto, però ha questa capacità di arrivare a due livelli di lettura spesso e questa capacità di arrivare comunque anche a un grande pubblico, non so se percepisce tutti i layer, forse sì, forse no, però comunque è molto largo, diciamo, no? Però è bravissimo.
No, ma io comunque non parlavo di artisti fatti e finiti come Checco Zalone o tipo gli stand-up. Io parlavo proprio di quelli, adesso, il collettivo Quips, che sono due pischelli di 20 anni, capito? Che fanno video in continuazione, riescono ad avere un sacco di seguito e la gente li apprezza e ride. Io dico, io probabilmente non sarei in grado, anzi, sicuramente non sarei in grado. Quindi anche in questo caso, come dire. È un limite probabilmente mio. Cioè, se io non riesco a fare una cosa, spesso non è perché il sistema è sbagliato e non mi permette di fare quello che io sono portato a fare, ma che perché probabilmente io non ho le competenze per arrivare a fare quella cosa.
No, ma io su questo, diciamo, non nel tuo caso, in generale sono molto d'accordo. Mi chiedo se poi per estensione allora non puoi ragionare in assoluto sui funzionamenti dei media, no? Nel proprio contemporaneo. Forse purtroppo, cioè nel senso, non tutto si deve risolvere nel fatto io sono diseredato perché ero un genio e non mi hanno capito, no?
Esatto.
Non è che ogni forma di critica necessariamente o di analisi significa che sono... Sicuramente molta parte di questo di queste rimostranze hanno questa radice rosicona, però non tutte. È anche pericoloso, secondo me, mettere questo come paradigma, perché allora cioè, non si può più dire niente, però nel senso che dicevamo prima, ma nel senso così, di riflessione generale su come funzionano le idee, come funziona il mercato delle idee, come funziona i media, che comunque hanno dei funzionamenti molto specifici. C'è gente che spende vite a studiare queste cose, insomma.
Sì, ma guarda, un sacco di nuovi creators, riuso questo termine, che come dire, il cui habitat naturale è soltanto Instagram o TikTok, e che hanno un seguito enorme. Nella loro poetica comica, ad esempio, usano una roba che in Italia sarebbe molto più grave, considerata molto più grave del razzismo o del sessismo, ovvero la bestemmia. Pensa, questa è, cioè, sicuramente è una roba che in Italia, in televisione anche oggi, porta una cancel culture totale. E questi proliferano e hanno un sacco di accordi con gli sponsor, eccetera, eccetera, sul web. Quindi, anche in questo caso, il paradigma del non si può più dire niente, è vero? Cioè, se c'è un mercato che ti...
Beh, però qua ti stai riferendo a un tabù del passato, nel senso che...
Ma anche...
Cioè, comunque non è che proprio sia il potere culturale che era già solo quando eravamo ragazzini noi, ma figurati quando erano ragazzini i nostri genitori, il potere culturale numero uno, cioè due poteri culturali principali in Italia erano la Chiesa e il Partito Comunista. No?
È vero.
E ovviamente tutti e due sono abbastanza scomparsi oggi, no? Quindi... Adesso io questa cosa non la sapevo, effettivamente mi sembra forte, mi sembra estrema, però riflettendoci così al volo è anche un tabù un po' del passato questo.
Sì, un tabù del passato, cioè in effetti pensate a quello che stai dicendo tu, in questo momento Instagram mi permette di mettere su un video dove io ad esempio tra una battuta e l'altra ci metto una bestemmia, ma non posso mettere su Instagram una battuta che in qualche maniera può essere considerata discriminatoria nei confronti dei transessuali, ad esempio, no? Quindi cioè, questo si traduce in una limitazione dell'espressione? Sì o no, secondo te?
Sì, poi ovviamente dipende dalla battuta, cioè nel senso...
Esatto, dipende dalla battuta.
Sì, però quello piano scosceso comunque... No, allora...
Perché se siamo una battuta non fosse stata sui transessuali, ok? Ma fosse stata una battuta terribile sugli ebrei, sul nazismo. Il fatto che Facebook o Instagram la censuri si traduce in una violazione della libertà d'espressione, sì o no?
No, ma qui tu devi, io ti sposto un attimo la questione sul punto chi è che però esercita questo discernimento culturale di quello che si può dire e quello che non si può dire. E qua siamo passati all'azienda privata che opera un regime non proprio di monopolio, ma nel suo campo specifico quasi, perché ogni social è un po' diverso, che decide cosa si può fare, cosa no, insomma, no? E cosa si può dire, cosa no. E anche questa è una novità. Tu dici, prima c'erano i giornali, c'erano le televisioni. Sì, ma ce n'erano paradossalmente di più, cioè almeno per quanto riguarda il mondo dei giornali sicuramente era più ampio di Instagram, Facebook e TikTok. È chiaro che la censura ha a che fare con i valori culturali di un periodo, no? Questo è inevitabile, però io credo che sia importante mantenere uno spazio anche per le cose anche offensive, perché lì può nascere poi la morale del futuro in un certo senso. Tu dici, vabbè, allora quindi la tua morale del futuro sono i nazisti. No, ma nel senso che ci sono delle cose che magari a noi adesso sembrano scandalose, però viste da una nuova ottica, col tempo, col cambiare la società, eccetera, non lo sono affatto. Perché uno 20 anni fa poteva dire, ah, non puoi parlare, capito, di gay che si sposano, cose del genere, no? Ed era la morale del futuro. Cioè, la società deve sempre tenere una società democratica, diciamo, liberale di stampo occidentale, cioè occidentale di stampo liberale, deve sempre tenere, secondo me, uno spazio per la discussione di possibilità alternative, capito? Quando questo si chiude è pericoloso.
È verissimo. E ti faccio un'altra domanda. Io e te che alle 11.34 di mattina parliamo di queste cose mentre il sistema nazione va avanti. Non dovremmo essere legittimamente cancellati, secondo te?
È una possibilità. È una possibilità che non mi sento di escludere. Ma ci vuole...
Ma tu non ti senti in colpa per fare questo lavoro? Cioè, non con te stesso. Cioè, non ti senti in colpa nei confronti della società, delle aspettative? Cioè, è una domanda sincera.
No, allora no, perché comunque non è stato facile, perché tuttora lavoro molto. Questo è il podcast, così è una cosa di divertimento, anche per parlare con persone interessanti come te oggi. Però per tutto il resto, non so, no, io devo dire questa cosa non la provo particolarmente, forse perché vengo da un ambiente dove tutti mi hanno sempre detto questo non è un lavoro serio, non lo farai mai, non guadagnerai mai abbastanza, eccetera, eccetera. Quindi... Cioè, per me era proprio una questione di principio, capito? O quello che volevo fare, perché effettivamente io sì, da bambino, veramente appena ho imparato a scrivere, ho cominciato a scrivere racconti bambineschi, cose del genere, no? Con gli animali, eccetera. Però voglio dire, è proprio una cosa che ho sempre avuto prima di pensare che fosse possibile farne una professione. Però io non sono cresciuto in un ambiente che dice, ah, oh, che bella la tua vocazione artistica, così è così preziosa, dobbiamo alimentarla. Cioè, no, neanche in un posto dove... si è combattuta attivamente, no? Però era molto chiaro che non è una cosa seria, invece poi è... E quindi forse c'è ancora questo fuoco un po' di autoaffermazione rispetto a questa cosa, capito? Anche se ormai ce n'è più bisogno, però ancora un pochettino dentro ce l'ho. E tu invece?
No, io mi sento molto in colpa, anche perché la mia slide indoor, lo sai, era fare il medico, e quindi mi sento in colpa nei confronti della mia, cioè del mio background in termini di sacrifici non solo economici, ma soprattutto di tempo e intellettivi, perché ho perso tempo, eccetera, eccetera. E soprattutto perché mi rendo conto, cioè il 99% dei miei amici sono medici, mi rendo conto della bontà del lavoro che fanno e di come si traduca in qualcosa di utile e concreto per la società, mentre io scrivo stronzate probabilmente. E con l'aggravante, capito, che non avrò nemmeno il ritorno economico che ne hanno loro, probabilmente, capito? Cioè, se loro fossero stati dei biechi e petrolieri, avrei detto ok, fanno un sacco di soldi, però stanno distruggendo il pianeta, mentre loro salvano vite. E quindi da questo punto di vista, però sì, però questo era quello che dovevo fare, cioè che sento di dover fare, quindi come te tengo botta, cioè ci provo.
Sì, ma il medico è un caso interessante perché effettivamente c'è quella componente di aiutare poi concretamente le persone che deve essere molto bella, oggettivamente. Cioè che è una dimensione che noi non tocchiamo mai per mano, con mano. Sì, magari se ti seguono, ti scrivono, sono colpite magari da quello che fai. Però salvare una vita o comunque renderla più sopportabile, eliminare dei mali che ti rendono inabile alla vita, insomma, questo è a livello superiore. A me quello che ha sempre spaventato invece della professione medica oggi è la componente aziendale, cioè nel senso cosa sono gli ospedali, come sono organizzati, cioè c'è una componente quasi da impiegato di lusso, detto con tutto rispetto sia per impiegati che per i medici, però non è facile da sopportare quella cosa lì. Cioè tu comunque sei una persona altamente formata, pagata abbastanza per quello che hai, ma tutto sommato si potrebbe anche pagare di più, e inserito
molto meno di quanto noi immaginiamo, cioè
sì, no, infatti
vengono pagati molto meno di quello che noi immaginiamo,
infatti sì, ma certo, e soprattutto vabbè, se qua si potrebbe aprire tutto un discorso sull'etica delle retribuzioni, ma ovviamente è un discorso in larga parte assurdo perché appunto è una questione di mercato, ma quello che volevo dire appunto che sono strutture molto molto pesanti, sono aumentati negli ultimi anni tantissimo i ritmi di lavoro. Cioè, nel senso, l'aggredibilità legale, no? Già anche in Italia si è diffusa molto di più la tendenza a denunciare i medici,
La voglia.
Quindi non è un bel mestiere da quel punto di vista. Cioè, quello è l'aspetto che a me spaventerebbe, avrebbe spaventato di più. Cioè, essere inseriti che poi hanno spesso delle direzioni sempre più manageriali che tagliano continuamente i costi, poi dopo con chi sa prendere il paziente, col medico che trova lì, perché giustamente è il suo referente, no? No, non deve essere... È un destino che io non invidio, ecco, fondamentalmente. Per tutti questi motivi. Però, certo, poi dopo da essere utili deve essere bello. Però comunque, sì, tante cose...
Quello è lato veramente... Quello è lato veramente bello, sì.
Comunque tu quando fai ridere con un libro come questo, anche questo è qualità della vita, secondo me. E non è... Anche illuminando delle cose magari uno non ha visto prima e le vede attraverso quel momento, quella scena divertente. Cioè, sai, non di solo pane vive l'uomo, né di sole tachipirine, diciamo. Certo.
Non di sole tachipirine vive l'uomo, è bellissimo. È bellissimo. Guarda, io nella prima fase, diciamo, ho fatto parallelamente le due cose, nel senso, continuavo l'ipotesi di intraprendere una carriera medica e iniziare a fare questo lavoro. Ho capito che avrei dovuto scegliere questa strada che ho scelto quando ho iniziato a fare propaganda live, ma non per il ritorno che non ho avuto dal punto di vista della visibilità, eccetera, ma per il sacrificio che ho fatto in quel periodo, perché specie nella seconda fase in cui facevo questi cortometraggi una volta a settimana senza Gianni, ero quindi da solo, io mi scrivevo, giravo, interpretavo e montavo un corto a settimana tutto da solo. E quindi stavo 3 giorni e 3 notti senza mangiare, dormire, cioè ero completamente preso, ogni settimana. E lì ho capito che per nessun'altra cosa avrei fatto quei sacrifici. Cioè, per la carriera medica non l'avrei fatto una cosa del genere. Quindi ho detto, ok, probabilmente questa è la cosa che devi cercare di fare nella vita. Poi, se andrà bene, si vedrà, però.
Ma sì... Infatti io se dovessi calcolare le ore di lavoro che faccio, cioè, non converrebbe probabilmente, se cioè, ci sono delle opzioni migliori per persone formate comunque. Però prima di tutto questo non è detto che sia sempre così, perché poi è un lavoro può scalare di colpo. Però al di là di questo, il punto è che alla fine io vivo bene, sono tranquillo, non ho grossi problemi e faccio veramente una cosa che mi piace, cioè nel senso che... Cioè, tu fai quello che ti piace e non lavorerai mai un giorno in vita tua per certi versi.
È verissimo, sì, ma è vero. Che è esattamente, cioè, come dire, questa roba del segui i tuoi sogni è quello che porterà al crollo dell'impero occidentale. I cinesi te ne fottono di credere ai suoi sogni. Quindi noi stiamo qui.
È tipico delle società in decadenza, però al tempo stesso, infatti i romani, se non sbaglio adesso, magari uno storico romano ci segue, ma le opere d'arte non erano firmate e gli attori al tempo, no, i comici erano proprio al bordo più assoluto della società, perché essendo un impero serio non dava, cioè, utilizzava questo genere di passatempi, però non gli dava un valore. Questo è tipico della società in espansione, no? Invece gli americani da questo punto non sono così, sono un impero, sono ancora la prima potenza militare, però hanno uno show business enorme, il più grande del mondo.
È verissimo, è vero, gli americani sono una felice eccezione a questa regola, sì.
Forse perché però... ne hanno fatta comunque un'arma, no, culturale, cioè nel senso che buona parte della loro egemonia, vabbè, in primis sono le armi, poi l'economia, e però anche l'egemonia culturale... stata centrale nella loro attuale epoca imperiale, no?
Lei teme un conflitto termonucleare, Rielli?
Moderatamente. E poi è una di quelle cose in cui oggettivamente, se anche fosse così, cosa ci puoi fare?
Niente, niente. Questa è l'unica cosa che mi rasserena. Cioè, infatti io cerco di non informarmi minimamente su questa cosa, perché è una cosa che prescinde da qualsiasi mio controllo, non è che posso fare qualcosa.
Allora, è venuto al podcast il direttore di Aliseo, che è una bella rivista di geopolitica, e lui diceva, ne abbiamo parlato molto di questo, però sostanzialmente il conflitto con la Russia ha una possibilità di questo esito, e invece quello fra Cina e Stati Uniti per Taiwan molto di meno, perché banalmente c'è il mare. E quindi, diciamo, la guerra potrebbe andare avanti per decenni e non diventare mai un... nucleare, si potrebbero massacrare. Situazione un po' alla 1984, queste guerre che continuano, okay. E invece questo parrebbe che la possibilità non è del tutto esclusa, perché la Russia è molto esposta rispetto all'Europa geograficamente, no? Quindi potrebbe a un certo punto impazzire. Ma sì,
pensavo.
No, infatti è uno dei pochi aspetti della mia vita su cui sono zen. Non so tu se sei...
Io pure.
Se hai un insight di indole, sì, su questo, ma in generale hai componenti della tua personalità di indole asiatica, cioè cosa che te ne sbatti e dici, vabbè, sti cazzi. Io molto poco, per dire. Questo.
No, allora, io vado a periodi. Sono ciclotimico, quindi so succedere semplicemente... Sì, sì, ho dei periodi in cui le cose mi preoccupano più e altri periodi meno. E questo solitamente coincide anche con il dosaggio degli antidepressivi che prendo. Però no, no, al di là di questo, no, sì, ultimamente sono molto zen su alcune cose. Allora, è incredibile come nelle stesse in cui sembra scemare una mia fonte di ansia, ne subentri un'altra. Tipo, prima c'è stato il fenomeno della pandemia, poi è arrivato il riscaldamento globale, quindi il fatto che si presume che da qui al 2050 una buona quota del pianeta sarà invivibile. Poi c'è stata la guerra e adesso c'è l'intelligenza artificiale. Adesso c'è il nuovo step per l'intelligenza artificiale.
Ecco, GPT no, si chiama, è una di quelle altre cose a cui non cerco di non pensare, oggettivamente. Tra l'altro, a proposito del libro sulla Xylella, gli ho chiesto cosa avrebbe fatto lei per gestire l'epidemia molto meglio dei politici italiani.
Ho capito.
In un secondo virgola cinque è venuto fuori tutto, ed era tutto giusto perché conosco l'argomento ormai molto bene. E tutto questo potrebbero prendere questo come consulente.
Capito.
E beh, era un passo, cioè doveva succedere quella cosa là, e questo probabilmente poi fra 10 anni lo riguarderemo, quello che fa adesso, come si guarda Pac-Man rispetto ai
Sì,
videogiochi.
dicono che è un neonato, lo stato attuale è come interagire con un neonato, quindi da qui a 5 anni. Guarda, è uscito l'altro giorno un articolo, ho letto un articolo dove diceva che Nvidia, quella che fa le schede grafiche, ha detto che da qui a 10 anni le capacità aumenteranno di milioni di volte, quindi cioè...
Però beh, c'è il paradosso di Moore però su questo, no? Non so se le schede grafiche... È che i microchip con l'architettura attuale, almeno me ne ero occupato, avevo studiato un po' l'argomento per un articolo un paio d'anni fa, possono crescere solo fino a un certo punto. E poi dovresti entrare in una fisica diversa, cioè dovresti utilizzare la fisica quantistica, che stanno provando a farlo, però non è così semplice. Anche qua era venuto al podcast il capo della fisica, del computer quantistico di Amazon in America, che è un italiano.
Wow,
magari la linko. È puntata complicatissima, ha fatto una fatica pazzesca, però molto, per chi capisce, anche penso interessante. Io ho fatto fino, ho annuito tutto, bello.
è ovvio, cioè.
È ovvio, esatto. Questo qubit, certo. Ma comunque, no, io mi sono perso su questo momento di imbarazzo intellettuale.
Il paradosso di Moore, detto.
Ah sì sì, e quindi diciamo i microprocessori normali a un certo punto, che non è tanto lontano, arrivano a un limite, e poi devi cambiare proprio paradigma di, cioè devi farli in un'altra maniera, appunto entrare nel campo della fisica quantistica. E quindi non so se questa crescita è esponenziale, ma magari per scale grafiche è diverso.
E quindi, cioè, diciamo, da qui a un decennio probabilmente si parla di... Cioè, allora, l'unica cosa che mi rasserena è che tutti questi scenari apocalittici sono in contrasto tra di loro. Cioè, nel senso, se ci sarà una guerra termonucleare, diciamo che il riscaldamento globale è l'ultimo dei nostri problemi, così come probabilmente un'intelligenza artificiale super evoluta ucciderà i cinesi prima che loro ci attacchino, ucciderà tutti probabilmente prima che loro ci
A
attacchino.
meno che l'intelligenza artificiale non sia cinese.
Questa riflessione porta a una mia domanda a lei, Rielli. Lei vuole dei figli? Vuole mettere un numero di figli?
Sì. Non lo so, pensare anche all'ironia che un'intelligenza artificiale cinese può distruggere il mondo, ma prima te lo dice, ma tu, bene o male, non capisci cosa sta dicendo. A meno che tu non sia un esperto sinologo o...
No, ma c'era stato questo esperimento super inquietante, ormai penso una decina di anni fa, dove a un certo punto hanno messo due intelligenze artificiali a parlare tra di loro,
Sì.
e questo c'è pure iniziato a parlare con una lingua che noi non capivamamo, che è bellissimo, cioè che come plot per un film è bellissimo, secondo me, per un racconto.
Sì, poi l'hanno staccata.
Ma che cazzo di... Sì, e poi l'hanno... il vantaggio al momento è che puoi staccare, che puoi staccare la spina, quindi diciamo che il crimine è... Cioè, il rischio tra le macchine che prendono il possesso dell'umanità è dato dall'età del senso in cui loro saranno in grado di procurarsi da solo da soli l'energia elettrica che gli serve per sopravvivere. Fino a quando cioè, è una cosa che deriva dal fatto che la diamo noi, loro in teoria potrebbero non farcela, no?
Beh, che poi sarebbe Matrix.
Cioè, The Matrix.
Perché lì l'umanità veniva utilizzata come pila. C'è
Esatto.
anche il paradosso del paperclip, non so se l'avevi letto, ne aveva parlato anche Tim Urban, quello che ha ancora Wait But Why, quel blog americano. E vabbè, sostanzialmente questa intelligenza artificiale che viene programmata in maniera piuttosto inoffensiva per fare appunto graffette, no? Solo che poi riesce a convincere ed è confinata all'interno di questo stabilimento che fa solo graffette, riesce a convincere poi le persone che la gestiscono ad essere connessa a internet e distrugge, ma anche solo per 5 minuti si uploada fuori e fondamentalmente distrugge tutto l'universo che diventa un'enorme macchina per fare graffette, perché lui deve massimizzare le risorse
Certo,
per fare più graffette.
cioè la sua missione.
Esatto, quindi distrugge l'umanità. Colonizza la Terra e poi tutto l'universo per rendere sempre più materia in forma di graffite.
Di graffetta.
Hanno
Molto
fatto
certo.
verità. Sì.
C'è anche un racconto molto bello di questa intelligenza, adesso non ricordo di chi è, di questa intelligenza artificiale che nell'istante stesso in cui riesce a prendere il controllo del pianeta, fugge via dal pianeta Terra perché noi non gli interessiamo. Cioè, nel senso, non siamo così interessanti come preda per l'intelligenza artificiale. Adesso non mi ricordo, era
Questa era un
tipo.
po' la canzone dei cani, no? Di Contessa sulla hubris che c'è nel considerare le stelle cadenti come un messaggio per noi, no?
Ah, certo.
Adesso non mi ricordo il testo esatto, ma il senso era quello. Senti, ma un'altra cosa sulle cose che hai fatto. Poi hai mai chiesto i danni a Gippi per la maglietta che vi hanno messo nel ragazzo più felice del mondo?
Terribile, terribile, terribile. Allora, la cosa bella di questo film è che un sacco di cose sono andate in corso d'opera, sostanzialmente. Nel senso, cioè, veramente c'era una sceneggiatura che arrivava a pagina 30, quindi a mezz'ora. Perché in teoria quel film doveva essere un documentario all'inizio, poi a mano si è trasformato in una sorta di. Non è un documentario vero e proprio, ma è una sorta di documentario drammatizzato perché. In realtà la storia di cui parla quel film, cioè di questo tizio che scrive per 30 anni lettere, è vera. E quindi noi eravamo lì con questa piccola troupe che ci riprendeva e mano a mano nascevano un sacco di idee che venivano semplicemente mosse da bassi istinti consumistici nostri, tipo ok, facciamo delle magliette, facciamo le magliette, oppure andiamo dalla grafologa, andiamo dalla grafologa. Quindi sì. L'ho vista qualche giorno fa questa maglietta, cioè
Poi è una specie di saio con un cuore, perché non l'ha visto, con un cuore viola.
no, era una maglietta rosa con un cuore rosso fatto di quel tessuto che si chiama tipo lana cotta, roba terribile,
Bello.
e con dietro ho scritto il nome di questa specie di band che eravamo io, Davide, Gianni e Francesco, tipo. E col senno di poi, cazzo, cioè, girare un film come attore è stata un'esperienza bellissima. Cioè, è stata una cosa che. Abbiamo girato una scena bellissima alle terme di Saturnia, dove sostanzialmente eravamo tutte le terme di Saturnia per noi nel cuore della notte. Quindi c'è questo momento in cui finite le riprese, io, Gianni, Davide e Francesco ci sdraiamo là da soli, col cielo stellato. Un momento. Molto
Poetico.
ambiguo anche dal punto di
E
vista sessuale, però è stato molto bello,
te
bello,
l'aspettavi prima?
bello. Cosa?
Cioè che sarebbe stato bello fare l'attore, che ne saresti
No, ma
trascurato?
allora, io, cioè,
cioè fra aperitivo con altri sceneggiatori e fare l'attore davanti alla troupe, cos'è peggio?
È peggio la preview agli altri sceneggiatori, senza dubbio, non scherzi. Ma io non faccio quasi mai preview agli altri sceneggiatori. Io, cioè, sia perché io non avendo studiato, ad esempio, al centro sperimentale, comunque non avendo avuto nessuna formazione in quest'ambito, io non è che conosca molta gente del settore. Sono amico soltanto con quelle persone con cui mi è capitato poi di lavorare, tipo al programma di Serena Dandini o altre cose. Però sì, cioè, ecco. Allora, di base io ho cominciato a fare tutta questa, io ho cominciato, questa carriera perché Gianni mi ha tirato sopra i capelli dentro questo mondo. E il film è stata la prima cosa che abbiamo fatto, è la prima volta che ho conosciuto Gianni, è la prima volta in cui penso l'abbia conosciuto pure tu. Quando siamo stati a casa tua...
A Vico Pisano.
A Vico Pisano. Quindi parliamo del 2000, eh?
Sì, 13-14.
E quindi sì, cioè, sostanzialmente se alla fine sono finito a fare questa carriera, che comunque era una cosa che volevo fare, è perché Gianni mi ha tirato dentro, e quindi mi sono ritrovato in maniera quasi inconsapevole a scrivere la sceneggiatura, come dire, ad aiutare a Gianni a scrivere la sceneggiatura di quel film, a interpretarlo. Poi tipo 2 mesi dopo eravamo a Propaganda Live e a quel punto ho iniziato a provare a nuotare senza braccioli e boh, ci si prova, vediamo come va.
Ma sì, di quell'esperienza cos'altro ricordi?
Del film?
Sì, del film.
Ricordo che io ero molto, avevo molta preoccupazione di come sarebbe arrivata la mia immagine. Cioè, capito, che è una cosa che un autore comico non dovrebbe mai fare. Cioè, avevo sempre paura di apparire ridicolo. Quando in realtà è ovvio che deve apparire ridicolo.
Il paradosso di Benigni negli anni, cioè, diciamo, finali della sua carriera.
Certo, esatto. E Gianni ha avuto l'intelligenza, cioè, non sappiamo io e te, ha avuto, non solo io e te, lo sanno in tanti, ha avuto l'intelligenza di usare questa cosa all'interno della sceneggiatura. Quindi il personaggio mio, che è una sorta di mio alter ego iperbolico, è uno che sta super attento al fatto che ne deve uscire bene dai contesti, e che è quello poi che è, diciamo, il movente comico del mio personaggio. No, in questo, cioè, poche persone, cioè, io penso che da Gianni ho appreso un sacco di cose. Una delle cose principali, secondo me, è questo qua, di riuscire ad inglobare la realtà anche più ampilente e renderla comunque oggetto interessante di visione comica per lo spettatore. In questo Gianni è bravissimo. Cioè, Gianni ha fatto un documentario su lui che smette di fumare.
Io l'ho visto.
Capito? Dove dal nulla è riuscito a tirare una cosa che ti affascina e ti intrattiene per mezz'ora piena. Anche di più.
Sì, in più c'è anche una dimensione poetica molto interessante.
Sì, ma vabbè, stiamo parlando di... Cioè, come lui ne nasce uno di ogni... Mi piace parlare come se sia morto.
E quando vi sposate?
Mannaggia.
Senti, invece mi piacciono molto anche le... Io le vedo su Facebook, cioè su Instagram, le clip. Beh. Tipo quella di Mattarella mi ha fatto morire, c'è, cioè, Mattarella in macchina. Anche quella con Ornella Vanoni. Quelle come nascono?
Quelle nascono perché c'è stato un momento in cui... Allora, io... diciamo che non gioco ai videogiochi, ma i programmi di montaggio tipo Premiere o After Effects per effetti speciali sono i miei videogiochi. Cioè, secondo me, arriva un momento in cui, superati i 40 anni, smetti di giocare ai videogiochi e o fai musica elettronica, capito? Ti metti a fare così, oppure smanetti quei programmi di montaggio o giochi a pad. Sono queste tre possibilità.
Sì, meglio le prime due.
E quindi a un certo punto mi sono messo al computer a fare queste robe, che all'inizio erano molto più sofisticate, perché ancora prima di queste cose che stai vedendo tu, che di base sono semplicemente delle immagini che si conseguono, una sorta di fotoromanzo parlato.
Sì.
Prima facevo delle cose veramente con degli effetti speciali molto complessi, tipo dei video dove prendevo un momento di, che ti posso dire, di 8 e mezzo, e facevo esplodere la testa a uno degli ospiti, cose così. E niente, alla fine
Ci sono, devo andare a recuperarmene, sono sulla tua pagina.
Sì, sì, sì. Si chiama, è questa specie di rubrica che ho fatto che si chiama A letto senza cena, che adesso non faccio più perché poi subentra sempre la pigrizia. E proprio in virtù della pigrizia, a un certo punto ho cercato di ridurre al minimo quello che era lo sforzo di produzione di sta roba, e quindi ho iniziato a fare quelle cose di cui parlavi tu, dove semplicemente sono delle immagini ferme, dove c'è un dialogo, ad esempio, tra Ornella Vanoni, che un giorno aveva dichiarato che lei consuma abitualmente cannabis, e un colonnello della Guardia di Finanza che gli va a casa e la tratta come se fosse capito, un panca bestia.
Ma tra l'altro le prime due occupazioni che dicevi appunto rispetto al paddle, sia manettare con la musica elettronica, Ableton, come si chiama quell'altro? Quello dell'Apple, Logic, non so se esiste una Logic, no, magari è una cosa... oppure appunto invece video editing, sono le classiche caratteristiche che si fanno da cioè attività che si fanno da fumati, però, non so se tu...
No, io ho smesso perché, cioè, nel senso, non per un discorso etico perché perché tipo mi prende male, ma perché è proprio un discorso fisiologico, mi si cala la pressione. E poi in realtà non ho mai creato tutto l'effetto di sostanze, perché il 99,9% delle cose che io scrivevo da dove si fa la calma era terribile. C'era una cosa che in quel momento pensavo fossero l'avanguardia, la comicità, poi ovviamente come succede a tutti ti rendi conto, quindi no.
In genere sulla creatività sono d'accordo, anch'io non uso niente, però diciamo quelli che stanno molto con l'interfaccia si crea un po'...
Sì, però no, oddio, non ho mai provato, perché cioè, come dire, diciamo che l'effetto collaterale che mi dà sempre è tipo sonnolenza, fame chimica, così, quindi di base poi a quel punto penso che non sarei in grado di stare lì tipo 5 ore come faccio dal lucido. Il caffè, bevo molto caffè, penso che... ma poi, cioè, l'ho detto, surroga, secondo me, a livello proprio di neurotrasmettitore, quella cosa che ti dà i videogiochi, cioè, per me, riuscire a far sì che Ignazio La Russa Boboni nello spazio mi dà la stessa scarica di dopamina che magari dà un ragazzino di 12 anni a giocare a uccidere il mostro di Call of Duty, non so adesso, quindi... Sono delle piccole mission che tu compi, alla fine è molto divertente. Fermo restando che il vantaggio di fare questa roba nel 2022 è che per qualsiasi cazzata tu abbia, cioè, la tua mente abbia immaginato, esiste un tutorial fatto da un bambino indiano di 12 anni che ti spiega su YouTube come farlo in 8 minuti.
Questo è molto bello, però poi io sì, poi dopo il tutorial lo devi guardare.
Ma se sei motivato lo guardi. Okay. Adesso non faccio più, è più di un anno che non li faccio, cioè, perché poi c'è stato il libro, adesso sto lavorando a una cosa di cui non posso parlare per scaramanzia, per Amazon, e poi stiamo facendo, ecco, adesso proprio per ridurre ancora più come dire, l'impegno lavorativo, sto facendo delle strisce con Eliana che nascono come promozione del libro, ma che in realtà stanno prendendo vita propria, perché comunque alla fine è una cosa che sia a me che a lei diverte fare, quindi intanto le faccio.
Ah, certo.
Instagram.
Ma senti, ma che medico saresti diventato? Se fosse...
Allora, all'inizio era anestesista, perché sono molto appassionato di sistema nervoso e chimica, da piccolo. E poi però anestesia, cioè nel momento in cui ho ipotizzato il compromesso tra la carriera medica e la carriera di, diciamo, autore, anestesia era inconciliabile, perché cioè, richiede un impegno totalizzante. E quindi ero passato a psichiatria, che anche adesso secondo me sarebbe stata la scelta più giusta per me, perché comunque, come dire, ha un carico di lavoro più accettabile, ti permette anche, cioè, diciamo che anche quello che scrivo, anche nel libro ci sono, cioè io rileggendolo quando l'ho finito mi sono reso conto che c'è alcune cose che dico, ok, qua tu ti stai mettendo un po' di deriva mezza psichiatrica nelle cose che stai scrivendo. Quindi probabilmente è un...
Che senso?
Nel senso, ad esempio, il primo racconto del libro è quello in cui Gero viene chiamato dal capo della sua ragazza, che gli mostra questo disegnetto che lei ha fatto. E là sostanzialmente nell'analisi del disegno c'è un po' una sorta di analisi semiologica del comportamento di un paziente, no? Quindi mi sono reso conto che anche se inconsciamente stavo facendo ricorso a quella cosa là. Quindi sì, probabilmente quella sarebbe stata la via che avrei dovuto scegliere se avessi deciso di continuare.
Beh, non è così, è diverso ovviamente, ma non è così radicalmente diverso da fare il comico, comunque l'autore comico,
sì,
perché
è probabile.
Cioè,
probabile sì.
Hai sempre a che fare, adesso se tu perché poi la comicità è una di quelle cose che muoiono nel momento in cui la teorizzi, no? Però non so se tu hai fatto studi in questo senso, sei appassionato o è tutto pratica, diciamo, d'esperienza e speculazione del momento, o sei andato proprio a indagare anche le radici appunto psicanalitiche o anche psichiatriche della questione.
Guarda, mi sono sempre riproposto di farlo, esistono un paio di saggi che fanno questa roba qua, dico, adesso non ricordo il nome, ma che tu sicuramente conoscerai, era un tipo francese, se non sbaglio, però no, non l'ho mai letto, e non lo so, cioè nel senso, io non sono un grande lettore, solitamente quando leggo qualcosa è perché spero mi torni utile in quello che voglio scrivere, ma non dal punto di vista tecnico. Quanto dal punto di vista della conoscenza di un ambiente, ad esempio, se io voglio scrivere una roba che fanno i pirati, io mi leggo robe sui pirati a metà, ma anche cose tipo l'enciclopedia per ragazzi dei pirati, capito? Cioè, per avere delle nozioni su un'ambientazione che mi affascina.
No, certo, questo lo faccio anch'io. Poi penso che ci sia sempre bisogno però anche di un affaccio su quell'ambiente che vuoi raccontare. In caso dei pirati è un po' complicato. Però
Sì.
diciamo anche andarla a vedere di persona, non so se tu sei...
No, però, cioè, alla fine, come dire, il vantaggio del lavoro che faccio io è che, partendo dalla premessa che si tratta di una messa in scena comica, non richiede un approfondimento così dettagliato sulle dinamiche interne a quella roba là, ma è sufficiente una facciata che faccia sì, cioè, che, come dire, che
E deve essere anche riconoscibile, magari.
capito? Permetta allo spettatore di capire, ok, stai codificando quella roba là, capito? Cioè, poi non devo rientrare esattamente nel dettaglio per sapere le cose. Ho detto i pirati, ma questo vale anche per la psicanalisi, capito? Cioè, io non è che dovevo dire esattamente qual è il meccanismo psicologico che porta al rapporto di coppia tossico. Basta che chi legge si renda conto che sto parlando di quell'ambito.
Certo. Sì, no, io trovo... Interessante invece la narrativa, che appunto ha dei meccanismi un po' diversi, quel dettaglio di realtà che invece esce da quello che è il patto sociale su quell'argomento, cioè quello che già tutti sappiamo, che però l'ideale è trovare quel dettaglio che ti spiazza, ma quando lo senti, quando ti viene messo davanti agli occhi o lo vedi o lo legge, dica, ah, questo non lo sapevo, è assurdo, ma ha senso rispetto a quell'ambiente, no? Cioè... Quella novità che si sposta quel tanto da essere spiazzante, ma da essere anche al tempo stesso riconosciuta come vera e plausibile.
Infatti nei tuoi romanzi, cioè, traspare il fatto che alle spalle ci sia una forte documentazione, cioè nel senso, da quello che ho visto io, no? Da quello che ho letto io, nel senso, cioè, non è semplicemente, cioè, è chiaro, ok, tu hai una matrice giornalistica, però anche quando ti cimenti nella narrazione, cioè si vede che dietro comunque ti sei andato a studiare nel dettaglio.
Ti ringrazio, ma sai, matrice giornalistica, io il giornalismo quando l'ho fatto sempre, cioè perché erano tempi che ancora si guadagnava qualcosa facendo i giornalisti, mi serviva per vivere, ma non è mai stata mia passione, cioè non ho mai sognato da ragazzino di fare il giornalista, era un modo come un altro per scrivere pagato, no? E secondo me a un certo punto anche il giornalismo, scusami, si ferma un po' davanti alla realtà perché ha i suoi codici, le sue cifre specifiche. E proprio la narrazione, la letteratura è proprio, secondo me, lo strumento dove puoi andare più a fondo nel rapporto con la realtà, anche trasfigurandola, no? Però veramente quando tu trasfiguri una cosa che hai studiato molto, che magari hai aggiunto anche un'esperienza di osservazione diretta o fa parte della tua biografia, e entrambe le cose, lì possono venire fuori delle cose molto interessanti. Il realismo assoluto è una chimera, no? Non c'è niente di reale a parte la realtà. Però instaurare questo dialogo, no? Cioè, partendo da uno studio profondo dell'argomento e poi fare invece un discorso letterario conoscendo molto bene può dare delle soddisfazioni. A me personalmente, quando riesco a farlo, quando lo porto a casa, mi piace, è una delle cose che certo. Mi piacciono di più del mio lavoro. Spero che sia così anche per chi lo legge, no? Però io faccio anche un po' in maniera viziosa per certi aspetti. C'è sempre un po' una componente, no, di manipolazione della realtà nella nostra, nostro mestiere, in una maniera o nell'altra.
La voglia, ovvio, sì, sì.
Senti, invece tu questo libro, questo romanzo, arriva? Il grande romanzo.
Sai che a me, tipo, la prima cosa che mi ha chiesto di scrivere è stata proprio un romanzo, cioè, diciamo, una prosa. Sarebbe comunque stata, qualora l'avessi fatto, tipo una raccolta di racconti. Ma all'epoca, boh, 3 anni fa, ho detto di no. Pur essendo una grossa decisione, perché mi sono reso conto di non essere in grado, nel senso, cioè, come ho detto, io non sono un avido lettore. E secondo me il requisito essenziale per stare, cioè, scrivere è anzitutto avere un buon bagaglio di cose che hai letto, perché se no diventi amatoriale e non voglio affidarmi poi a un editor, cioè vorrei, capito, che fosse veramente una cosa scritta bene da me. Quindi quando mi hanno proposto di scrivere la graphic novel è stato da subito il giusto compromesso, perché di base la graphic novel è una sceneggiatura dove ho, cioè, una sceneggiatura che io ho scritto anche con il programma con cui scrivo sceneggiatura, che è Final Draft, e quello è un ambiente in cui al momento mi trovo più a mio agio. Quello che ho notato è che però nel libro c'è molta prosa, nel senso, cioè, è un fumetto anomalo di suo, perché c'è molto testo parlato. Uno dei racconti, quello del Titanic, è di base è un diario, quindi c'è una parte già di per sé di prosa. Al momento il libro, forse perché non ho una bella idea, non mi interessa. Forse vorrei scrivere un'altra graphic novel, o magari in fase di scrittura mi rendo conto che non è una graphic novel, ma è semplicemente un racconto di prosa. Non lo so, vediamo.
Ma per quanto sia assurda come domanda, diciamo, tu pensi più per immagini, nel senso, perché se nel romanzo, questo libro è anche scritto bene, cioè, nel senso, le parti scritte sono scritte molto bene. Ovviamente nel romanzo la lingua esce molto, no? Non c'è l'immagine, quindi
Certo,
la lingua davanti a te.
Io non lo so se ragiono per immagini. Allora, il mio limite, anzitutto, è che io non mi metto a scrivere fino a quando non ho non soltanto l'arco narrativo completo, ma diciamo una buona parte delle cose che accadranno già in mente. E quindi questo vuol dire che io scrivo, cioè che io prima di mettermi a scrivere ci metto un sacco di tempo. Ed è sbagliato, perché tutti dicono invece che bisogna sempre scrivere, andare a tentativo ed errore. Quindi
Non sono così d'accordo su
tu come lavori?
questo. No, io non mi metto a scrivere neanche io finché non ho un'idea piuttosto precisa di. Il finale può cambiare, diciamo, l'ultimo quarto del libro bisogna anche saperlo seguire, no? Se vuole andare da un'altra parte, va da un'altra parte, però è troppo dispendioso mettersi a scrivere senza. E poi secondo me i risultati non sono buoni, perché se non hai un'idea di massima di quello. Cioè, le idee devi dargli il tempo di strutturarsi prima di andare su pagina.
Io, ok, ma nella fase di ricerca dell'idea, cioè tu che stai fermo, cioè, nel senso, forse quello che dicono tutti è in quel momento comunque scrivi, perché è comunque un modo per allenare il cervello, che comunque è un organo. Cioè, so che è così, ma io non lo faccio, io non lo faccio, quindi, però tutti dicono che bisognerebbe scrivere ogni giorno,
Ma
cioè quando non hai niente da scrivere.
a parte il fatto che poi ci sono anche le incombenze della vita quotidiana, quindi non è così semplice. Ma io, guarda, quello che ti posso dire è che c'è un po'. Credo di aver sviluppato un senso per la destinazione delle idee. Cioè, insomma, ci sono certe idee rare. Questo può essere un libro, può essere un romanzo, o un libro di narrativo di realtà, però insomma con un'impronta libresca, diciamo. Alcune le dico, questo invece potrebbe essere un soggetto di serie, un soggetto per il cinema. Altre cose, adesso sto facendo una cosa per il teatro, anche due, quella proprio aveva una sua dimensione che si prestava molto. E quindi, l'idea regina è quella per il libro. cioè lì deve avere veramente tutta una serie di cose e anche una serie di una prossimità più profonda a me come persona, come essere umano, come esperienza di vita, no? Invece ci sono altre cose che sono meno personali però che percepisco come forti. Questa potrebbe diventare idealmente, capito, qualcos'altro, e quindi questo è il primo step. Però comunque finché non le strutturi, io faccio tantissima struttura. Sì, sì, non solo dei soggetti, delle Bibbie, ma in generale proprio anche dei romanzi. Ti faccio vedere la fotografia della struttura di Odio, è una roba incredibile. Tanto quella l'avevo fatta ancora fisica, mentre invece il libro nuovo ho usato il beatboard di Final Draft. Non so se tu lo usi, io lo trovo come di testa.
No, lo trovo scomodo perché cioè, boh, non mi danno l'impressione di insieme. E io tipo...
Sì, però non posso vivere coperto di... Cioè, se ti faccio vedere una fotografia appunto di quando ho finito di scrivere Odio, cioè c'era sta parete, tutta ricomi, io pazzo, magro in quel momento, con questi occhi spiritati, e sta parete ricoperta di post-it, poi di colori diversi a seconda delle storyline del personaggio di riferimento di quel capitolo, e poi tutta una serie di altre questioni interne alla struttura, cioè era chiaramente la stanza di un pazzo.
E sai che a me ancora non è capitato di affrontare una lunga narrazione, capito? Cioè, finora sono tutti dei racconti e quindi io riesco bene o male a schematizzarmi tutto in una pagina. Cioè, nel senso, crea una sorta di arco narrativo dell'eroe, capito? Che è un cerchio diviso in 8 parti e poi in ogni parte cerco di mettergli una cosa. Questo è quello che finora ho usato quando mi è servito, perché in altre cose, ad esempio, già nel libro alcune cose non c'è nemmeno un arco narrativo, sono semplicemente un dialogo. Quindi, capito, pur essendoci all'interno, secondo me, anche all'interno del dialogo, c'è cioè comunque
certo
un racconto logico, no? Cioè, parti da una cosa e ne...
Ma quindi un cerchio per ogni brano, cioè per ogni parte del libro?
Sì, per ogni racconto. Ogni storia, anche delle sottostorie, diciamo. Cioè, se all'interno di, che non so, nella storia di Montanelli, c'è cioè la sottostoria dei comici che venivano perseguiti, eccetera, eccetera, quello comunque deve avere un suo arco narrativo che ha un inizio, è proprio il viaggio dell'eroe, sostanzialmente, più o meno.
Sì. Allora. No, ma infatti si percepisce cioè il ritmo del libro, il ritmo veramente con un ottimo ritmo.
Ah, esatto. No, allora, cioè, per me era importante che ci fossero un sacco di battute perché secondo, cioè io avevo l'ansia che la gente si annoiasse e quindi volevo che ci fosse sempre un buon motivo per dire vabbè, giriamo pagina, vediamo che altra cazzata devi dire. Questo per me era fondamentale. Poi, essendo l'opera prima, capito? Cioè, essendo l'opera prima, ci ho messo di tutto. Nel senso, dico, sai, c'è vaffanculo, cioè, non badiamo a spese, nel senso... Anzi, sono un sacco di cose che ho scartato, perché poi c'è il limite fisico delle 200 tavole. Poi, è chiaro che se dovessi scrivere un altro, probabilmente non sarei così generoso di cose, forse sì, non lo so, vedremo.
Cioè, la questione della selezione è sempre una questione complicata, cioè nel senso che anche lì, ovviamente più sei fedele alla struttura, più selezioni, più il libro diventa largo, diventa interessante per un numero più ampio di gente, di persone.
Sì.
Però non tutti i libri, non tutti i temi si prestano a questo genere di ragionamento.
Vale.
È giusto che rimangano anche, no, strutturalmente un po' più frastagliati.
Oh, certo. Non sono d'accordo. Ma, la cosa che mi ha sorpreso piacevolmente in realtà è che è stato un libro molto apprezzato dalle donne. Cioè io... un po' mi lascia perplesso che venga definito come un libro che parla del declino del maschio moderno.
mi sei sentito lusingato.
No, ho pensato, cazzo, ma esatto, cioè, ma io in realtà non mi sento
declinare.
Qualche maniera il libro parla di me. Però quello che era, diciamo, lo spauracchio iniziale quando l'abbiamo scritto, in questo libro potesse dare in là una serie di polemiche legate al fatto che si trattava di argomenti, eccetera, eccetera. Invece il fatto che sia stato apprezzato anche da persone militanti, ad esempio dei movimenti femministi, così mi ha fatto molto piacere. Cioè, ammetto che non me l'aspettavo.
La domanda delle domande con cui poi concludiamo, ti saluto, è la tua ex come l'ha presa?
La mia ex è ancora la mia ragazza, si chiama Ilaria come nel libro, e va dallo psicologo da qualche mese.
E prima non ci andava?
Io non c'ho... No, ma in realtà non è legato a questo, però No, no, no.
È legato a un maggiore bisogno di privacy che lei ti esprime, per cui adesso...
Esatto. Allora, il vero problema di quando ho iniziato a scrivere questo libro è stato quello di non avere niente di concreto della mia esperienza biografica a cui appigliarmi. Nel senso, cioè, perché io per fortuna ho una vita di coppia eccezionale, lei è veramente una ragazza fantastica, non ha avuto nessun trauma, nessuna esperienza così. E quindi lo scatto, quella cosa di cui parlavamo prima, cioè la cosa che mi ha permesso di dire ok, puoi farcela, è stato di metterci dentro i viaggi del tempo, i mostri volanti, i disegnetti della ragazza, cioè nel senso, se la mia vita è noiosa, nessuno mi impedisce di metterci dentro un elemento fantastico e comunque intrattenere.
Certo.
E questa è stata la chiave che mi ha permesso di scrivere il libro, altrimenti non avrei veramente saputo come affrontare il tema se mi fossi veramente limitato alla mia vita e alla realtà delle cose.
Capito, eri limitato da una relazione felice.
Sì, che è un dramma per un autore comico, cioè una vita felice è un dramma per un autore comico, veramente un dramma secondo me.
Va bene, Gero, grazie.
Grazie per
a presto.
In bocca al lupo per il libro che esce
28 marzo.
Dai.
Va bene, dai. Ciao.
Ciao.
Grazie di aver ascoltato anche questa puntata di PDR. Nella descrizione dell'episodio trovi link a Odio, alla nuova edizione di Lascia stare la gallina e a tutti i miei libri, così come a quelli degli ospiti del podcast. Sempre nella descrizione trovi anche il link per iscriverti alla mia newsletter, per rimanere aggiornato sulle novità riguardanti il mio lavoro, libri, articoli, reportage, incontri pubblici. Ricordati infine di iscriverti al podcast sulla piattaforma da cui lo stai sentendo per non perderti le prossime puntate. Alla prossima!